Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Con i quarti di finale alle porte, il mondiale sta entrando finalmente nelle fasi decisive. Oggi facciamo il punto della situazione insieme a un ospite speciale. Con lui parleremo soprattutto di Inghilterra-Francia e in particolare della squadra di Southgate, che finora non ha sbagliato un colpo, o quasi. In chiusura poi due parole sulla Premier League, che come saprete tornerà nel Boxing Day. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. Ciao a tutti, bentornati a Give the Ball to Bobby dopo un paio di settimane di sosta e con ancora una decina di giorni prima della ripresa della Premier che avverrà, come saprete, il giorno di Santo Stefano. Oggi puntata speciale dedicata al Mondiale e dedicata in particolar modo all'Inghilterra di Gareth Southgate. Come detto nella sigla, con noi oggi ci sarà un ospite che è Federico Sborchia, un ospite graditissimo, era già stato con noi a settembre e adesso andiamo a sentire proprio se è collegato.
Sì, sì, ci sono.
Grazie mille.
Come al solito. grazie a te dell'invito.
Federico Sborchia, tra le altre cose, penna di Ultimo Uomo, voce di Britannia e vi consiglio anche di seguirlo su Twitter, soprattutto quando gioca la Roma, perché è un'esperienza che una volta nella vita va fatta, cioè seguire la Roma su Twitter con Federico Sborchia.
Diciamo che non è una cosa di cui vado orgoglioso, e parlo della Roma, non tanto delle mie reazioni alla partita.
Eravamo stati insieme qui all'inizio di settembre per parlare della fine del mercato inglese e della prima parte di Premier League. Oggi invece ti ho chiamato per parlare di Mondiale, per parlare di Inghilterra in particolare, non per parlare dell'infortunio di Gabriel Jesus, magari lo teniamo in chiusura, se no magari perché ti voglio carico, ecco, tutta la puntata. Inghilterra che si è qualificata per i quarti di finale sabato sera, una partita sulla carta pazzesca, fantastica, spettacolare contro la Francia, speriamo sia realmente così, sabato sera alle 8, Inghilterra che ha vinto il suo ottavo di finale domenica sera 3-0 contro il Senegal. Ecco, so che non sei proprio uno dei fan di Southgate, ma credo che ce ne siano pochi in giro, io in primis sono abbastanza schierato su quello che è il tuo pensiero, però dai, forse abbiamo visto la versione migliore dell'Inghilterra in queste prime quattro partite. È vero, il calendario ha aiutato, gli impegni non erano poi così duri. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto un po' meno di questa Inghilterra fino a qui?
Allora, è vero che non mi definisco un fan di Southgate, ma diciamo non ho neanche un'opinione troppo negativa di lui, cioè comunque ha fatto un bel lavoro con questa nazionale, cosa che comunque penso gli vada riconosciuta in ogni caso. E cosa mi è piaciuto? Oddio, è una domanda un po' difficile, perché l'Inghilterra in generale mi ha sempre dato l'impressione di essere un po', di non rendere mai quanto bene quanto uno si aspetterebbe, e questo purtroppo appunto è connaturato proprio alle scelte che fa lo stesso Southgate. Se ti devo dire cosa mi è piaciuto, ti dico Bellingham, perché diciamo a trovare altro secondo me di veramente bello, a parte forse qualche movimento, qualche giocata di Kane che sta facendo sostanzialmente regista offensivo in maniera esasperata, a me questa cosa piace moltissimo perché poi sta facendo emergere tanti giocatori, tra cui lo stesso Bellingham, tra l'altro, e questo l'ho apprezzato particolarmente. Però Bellingham invece mi dà proprio una sensazione di dominio sugli eventi della partita che è impressionante. L'unica partita in cui l'ho visto andare in difficoltà è stata quella con gli Stati Uniti, ma devo dire là, vabbè, ci sono messi anche, cioè si sono messa una partita di Tyler Adams pazzesca e va bene, però in generale sì, Bellingham secondo me è stato il più interessante, anche per un discorso proprio di movimenti, perché rispetto per esempio a Phillips che avevano all'europeo, ti dà una presenza nelle zone avanzate di campo molto più tangibile, poi comunque ha una qualità importantissima, è bravissimo nei movimenti senza palla, fa di tutto, è un giocatore incredibile, veramente incredibile. Devo dire, questo penso che gli vada dato atto, anche Maguire secondo me sta facendo un ottimo mondiale, no, vabbè, no, chiaramente non sarà mai un giocatore troppo scintillante, non lo è mai stato, ci mancherebbe altro, però cioè, si sta rivedendo un difensore che comunque è solido, e comunque Maguire è più questo che non quello che abbiamo visto allo United.
Il discorso su Maguire mi porta anche un po' a parlare di quello che è stata la scelta tattica di Southgate, almeno personalmente mi ha un po' stupito vedere l'Inghilterra contro l'Iran al debutto presentarsi con la difesa a 4, per quello che è stato un po' il suo percorso da commissario tecnico all'europeo in Nation League. Lui ha sempre schierato una difesa a 3, era quasi un dogma del suo pensiero. Devo dire che io sono assolutamente un fan della difesa 4, perché poi ti libera una casella in più per un giocatore dal centrocampo in su, e con tutto il talento che ha l'Inghilterra non vedo perché, tra virgolette, sprecare un posto dietro quando lo puoi avere davanti. Oltre alla difesa 4, dalla partita contro il Galles, poi Southgate è andato anche col centrocampo a 3, come dicevamo, Rice vertice basso, Bellingham e Henderson interni che si inseriscono molto bene, come hai spiegato anche tu, grazie anche ai movimenti di Harry Kane. Sono scelte che ti hanno convinto o che magari valuti in un altro modo?
Partita da una cosa, cioè l'Inghilterra, la divisa 3 non è vero che l'ha avuta proprio in maniera dogmatica, cioè almeno per quello che ricordo io, perché anche all'europeo, cioè anch'io mi ero fissato con la cosa, effettivamente questi giocano solo a 3 e probabilmente rigiocheranno a 3 anche questo mondiale. E però poi sono andato a riguardarmi un po' le formazioni con cui aveva giocato all'europeo, e in realtà ho trovato molto più spesso una difesa a 4, solo che chiaramente il terzino destro era Walker, quindi un terzino che poi veniva sempre spesso bloccato, quindi effettivamente poi diventava una difesa a 3, e il fatto che abbia rimesso Walker pur in condizioni discutibili alla fine non, cioè va in quella direzione. Comunque questa è una squadra che ha sempre costruito a 3, anche nelle prime giornate in cui non c'era Walker ci ha messo Trippier a fare quel lavoro, quindi diciamo che secondo me Southgate non si sta allontanando troppo dalle scelte che ha fatto in passato, e lo dimostra il fatto che poi, al di là magari di qualche aggiustamento che ha trovato in corso d'opera, come appunto Henderson, che cioè io mi ricordo avevo scritto un po' la guida all'inizio del mondiale dell'Inghilterra, io Henderson non mi aspettavo che facesse minuti, e invece siamo già a 2 da titolare, e anche positive, perché comunque esatto, è un giocatore che ti dà delle qualità in palleggio notevoli. Però in generale, diciamo, l'Inghilterra ha delle qualità importanti, quindi comunque non, è difficile che poi risalti veramente in negativo, perché già solo la presenza di un giocatore come Kane, che ti fa quel lavoro di raccordo, che ti viene incontro, che poi, essendo anche un giocatore appunto che sappiamo che tipo di finalizzatore è, anche se poi magari non fa più quel lavoro, comunque ha sempre una presenza dentro la partita che è fondamentale. Poi per esempio sono contento che abbia ritirato fuori Foden, perché Foden è un giocatore che nel momento in cui viene messo in condizioni di rendere, cioè probabilmente è uno dei giocatori più forti di questa nazionale. In generale sono colpito abbastanza positivamente, poi il livello del gioco non è mai altissimo, questo purtroppo è un po' il classico di Southgate, non mi ricordo sinceramente partite dell'Inghilterra in cui si è visto calcio proprio spumeggiante, se non poi quando appunto le partite andavano in discesa, tipo appunto col Senegal, ma anche con Galles e Iran. Visto sempre una squadra un po' macchinosa con il pallone fino al primo gol, poi una volta che si sblocca tendenzialmente va. Già per esempio andare con la Francia potrebbe diventare una partita un po' più interessante come prospettive.
Proprio in vista della Francia, tu hai parlato anche prima di Maguire, abbiamo parlato di Maguire che è stato scelto come titolare della difesa 4 al centro in coppia con John Stones. Ecco, l'Inghilterra si è dimostrata assolutamente una squadra solida anche dal punto di vista difensivo, però in quella mezz'ora iniziale contro il Senegal forse sono emersi un po' i limiti di quella che è la coppia centrale titolare in questo momento per Southgate. L'attaccante della Salernitana, Dia, li ha messi abbastanza in difficoltà con qualche ripartenza. Maguire nei primi 3, 4, 5 passi è sempre macchinoso, ma questo è Maguire, lo conosciamo anche al top della forma, queste sono le sue caratteristiche.
Ecco, proprio in vista della Francia, in vista di Mbappé, Dembélé, anche degli inserimenti di Rabiot, questo potrebbe essere un problema?
Potrebbe essere un problema. Io quello che ho notato di un po' di inquietante della partita col Senegal erano le condizioni di Walker, che infatti l'avevo già anticipato, ma la presenza di Walker in quella posizione e in questo stato di forma è stato problematico, perché su quel lato c'era Ismail Assar che ha vinto, cioè soprattutto nella parte iniziale della partita, ha vinto molti duelli e mi ha creato non pochi problemi. È chiaro che se poi il mismatch diventa con Mbappé potrebbe diventare un po' peggio per gli inglesi. Io sinceramente valuterei un attimo, cioè, di rimettere in campo Trippier, perché Trippier comunque è in uno stato di forma migliore e anche in condizioni fisiche migliori. Perché poi Stones secondo me è un ottimo difensore, Maguire idem, però devono fare, cioè devono difendere in avanti, nel momento in cui vengono presi, diciamo, in velocità dentro l'area vanno tutti e due in evidente difficoltà, anche perché comunque quel tipo di situazione, cioè anche proprio in generale difensori che la riescono a gestire in maniera tranquilla, mi viene in mente solo Van Dijk forse, cioè siamo a quel livello lì e Maguire e Stones non sono a quel livello lì. Contro la Francia secondo me paradossalmente potrebbe essere quasi meglio per loro, perché sapendo più o meno come attacca la Francia, per loro stare con una squadra un po' più corta e un po' più compatta potrebbe togliere un po' di spazio a Mbappé e a quel punto potrebbe diventare un po' più facile da gestire la situazione. Tra l'altro, ripeto, cioè anche la Francia alla fine, non parliamo di una squadra che quando ha la possibilità di giocare col pallone riesce a creare con grande qualità, però è una squadra che poi se ha il campo aperto davanti fa quello che sa fare. Quindi in generale non so che partita possa venire fuori, visto che tanto, cioè, ti anticipo anche il tema sul quarto di finale, perché secondo me sono due squadre, Inghilterra e Francia, sono due squadre che si possono leggere in maniera molto simile, con pregi molto evidenti, cioè nel fatto che hanno una rosa di una qualità impressionante, e però anche con dei difetti nella proposta di gioco che comunque si vedono poi nelle partite in cui devono fare un po' di più. Tra l'altro entrambe hanno avuto comunque, pur avendo passato l'ottavo di finale in maniera abbastanza tranquilla, i loro momenti di difficoltà li hanno avuti, perché anche la Francia con la Polonia comunque era andata in difficoltà all'inizio partita, quindi rischia di essere una partita o molto bella, cioè si stappa subito e viene una partita di quelle proprio con tanti gol, con tante giocate belle di qualità, con tanti spazi, oppure rischia di fare una partita brutta in cui si annullano e
il primo che sbaglia poi
il primo che sbaglia paga, sì,
esatto, certo. esatto. Sì, tu se dovessi fare, è brutto farlo, i pronostici a me non piacciono, però vista la forma di quel ragazzo lì che gioca nel Paris Saint Germain, che mi sembra abbastanza caldo, cioè Mbappé, forse la Francia parte un filo avanti se dovessi fare un pronostico.
Allora, sì, perché vabbè, la Francia ha questo grosso vantaggio di avere una squadra scandalosamente forte, però cioè, secondo me non è così netto, perché per esempio cioè, la Francia comunque appunto ha mostrato qualche momento di difficoltà, poi generalmente è una squadra più forte, quello sicuramente.
Secondo me sarà una partita che dal 60esimo in poi i due allenatori potranno e dovranno decidere in qualche modo, anche vista la tanta qualità che hanno a disposizione, cioè probabilmente gli ultimi 30 minuti saranno un po' diversi, ci sarà un po' più di spazio, i reparti saranno un po' più lunghi e a quel punto bisogna essere bravi a inserire i vari Sterling, se ci sarà, Rashford, Grealish o Mason Mount da una parte o chi peraltro di là, e lì si potrà veramente decidere la partita secondo me.
Sì, anche perché poi la Francia comunque, anche andando un po' a rivedere chi è rimasto a disposizione, perché comunque due già li ha persi per infortunio, per esempio con la Polonia i giocatori più forti li aveva tutti in campo,
esatto.
Mentre comunque Southgate ha qualche soluzione a partita in corso che può tirar fuori, cioè appunto il fatto che per esempio contro il Senegal non abbia giocato Mount o che per esempio è entrato poi Grealish dopo, quindi insomma cioè, soluzioni secondo me ce ne sono. Vabbè, c'è anche Rashford ovviamente, che è paradossale il fatto che non giochi, ma vedendo anche il rendimento degli altri in campo si può un po' spiegare. Mentre la Francia è vero che ha un giocatore come Coman, che comunque è uno che può spezzare i ritmi della partita entrando, però per esempio davanti, dietro a Giroud c'è Marcus Thuram, che è un giocatore molto valido,
però sì,
uno si deve fare il paragone con l'impatto che ti può dare Rashford, è chiaro che
certo,
forse non è la stessa cosa.
Certo. Ci siamo divertiti sul gruppo di redazione a immaginare chi potesse schierare poi Southgate nella partita contro il Senegal sugli esterni. Poi la notizia di Sterling, ovviamente ci è dispiaciuta, però ci ha aiutato, tra virgolette, nella scelta, perché sennò con Sterling e Foden da una parte, Rashford e Bukayo Saka dall'altra, ci sarebbe anche Grealish, ma in questo momento non credo che parta proprio in pole position. Ecco, è difficile immaginare poi chi Southgate alla fine potesse scegliere. Alla fine ha scelto molto bene, perché ha scelto Foden e Saka, che sono rivelati assolutamente decisivi. Tu credi che non venga toccato l'11 titolare visto contro il Senegal, contro la Francia? Tu dicevi di Walker, per me giocherà anche perché probabilmente per caratteristica al 100% è uno dei pochi al mondo che può star lì dietro a Mbappé. Condivido con te il fatto che in questo momento non è neanche al 50% della forma.
Sì, il suo problema essenzialmente è quello. Davanti invece è un po' difficile, perché secondo me Foden deve stare in campo, però spesso e volentieri Southgate l'ha usato sul lato destro del campo, e Foden sul lato destro del campo è un giocatore che
diverso
un po'.
Esatto. Nel primo tempo contro il Galles l'ha usato a destra e...
Sì, anche perché poi appunto col Senegal invece ha giocato a sinistra, e cioè il suo impatto è stato molto migliore rispetto a quello che si vedeva anche all'Europeo, perché anche all'Europeo per esempio l'ha usato molto, molto a sinistra. E poi appunto certo con l'assenza di Sterling, bene o male il quadro si fa da solo. Poi, diciamo, questo Sterling, vabbè, voglio dire, forse non è troppo una gran perdita, però certo, comunque è un giocatore che in partite magari contro squadre più accorte è un giocatore che ti può creare superiorità. Saka, per esempio, ha delle ottime qualità anche nello stretto, ma non è la stessa cosa rispetto a Sterling. Però come tre quarti, cioè come reparto offensivo, quello con Kane, Saka e Foden, secondo me funziona. L'unica mia perplessità è sul modo in cui viene utilizzato Saka, perché Saka è un giocatore molto più da... cioè che gioca secondo me meglio, e si è visto anche nell'Arsenal, con diciamo giocatori vicini con cui associarsi, e io spesso e volentieri invece l'ho visto ricevere il pallone un po' in isolamento, cioè quindi è un po' costretto a portarlo più di più e in maniera più incisiva di come è solito fare. Poi è un giocatore che legge benissimo i movimenti, quindi anche il gol per esempio, comunque fa un taglio che non è banale dentro l'area, quindi comunque lui ha delle qualità con cui può incidere poi sulla partita, e sono qualità che secondo me nell'Inghilterra non ci sono, perché molti dei giocatori dell'Inghilterra sono giocatori che il pallone lo vogliono sui piedi, lo vogliono portare. Te sa che è un giocatore che è molto bravo anche a scegliere quando non prendere il pallone, quando muoversi di più. Quindi è un giocatore che può creare un po' la differenza, cioè può fare un po' la differenza in queste partite.
Probabilmente nella prima partita, quella giocata con il trequartista, quindi con Mason Mount, Saka, non dico che ha riconosciuto in Mount magari quello che può essere Odegaard nel suo club, però ecco, nell'Arsenal si forma spesso questo triangolo, Saka-Odegaard con Ben White che gli va alle spalle. È vero, è assolutamente vero quello che dici tu, Saka ha un rendimento sicuramente superiore. Adesso il trequartista non c'è, ci sono queste due mezze ali. A me piace molto il discorso mezze ali, soprattutto Henderson e Bellingham, perché come dicevi tu, Kane io l'ho definito il miglior attaccante playmaker del mondo. Poi ci sarebbe anche Firmino, per cui ovviamente ho una passione
e tra l'altro smisurata. Nella Francia c'è l'altro, c'è il suo duplicato francese, perché esatto. Giroud alla fine è molto, molto simile a Kane su questo,
nella creazione degli spazi alle sue spalle. Assolutamente, assolutamente così. Henderson e Bellingham hanno dimostrato che quegli spazi lì gli vanno ad attaccare molto molto bene. Il primo gol contro il Senegal ne è una dimostrazione. Quindi capisco Southgate che in questo momento probabilmente il discorso trequartista è un po' accantonato.
Sì, anche perché uno come Mount rischia di... cioè, il Mount che ho visto con l'Iran non mi ha fatto un'impressione troppo, troppo positiva, e poi in generale cioè lui stesso non viene da un buon momento, quindi rischia di essere un po' sprecato. Poi per esempio a partita in corso è un giocatore che io terrei sempre in considerazione, perché è un giocatore che ha un gioco molto verticale, molto, molto diretto, che in partite che magari sono un po' più tese può diventare diciamo impattante. Poi appunto... lì si vedrà. Certo, la scelta per esempio di avere un giocatore come Henderson vicino a Rice gli dà un po' più di solidità col pallone, quindi gli aiuta anche a gestire un po' di più la partita.
Di palleggio, è vero, è vero. Stiamo registrando al momento di questa chiacchierata, si devono ancora disputare due ottavi di finale, cioè Spagna-Marocco e Svizzera-Portogallo. Per ora il quadro dei quarti di finale, oltre a Inghilterra-Francia, ci dice che ci sarà Olanda-Argentina e Croazia-Brasile. C'è una partita che ti intriga a vedere di più? C'è una squadra che ti ha colpito di più? In generale chi vedi che possa arrivare fino in fondo in questo mondiale?
positivamente mi ha colpito di più la Spagna, che poi vabbè si è un po' complicata la vita nel girone, come abbiamo visto. Le altre in generale non ho visto nessuna squadra proprio incredibilmente brillante, a parte l'ultima partita del Brasile, che però secondo me è stata un po' anche conseguenza di, diciamo, eventi, evento inteso come la Corea del Sud che esce dal campo dopo 5 minuti. In generale non ho visto squadre proprio brillanti, né appunto la stessa Francia, né l'Inghilterra, né l'Argentina, che era quella per cui vabbè, ho deciso che devo parteggiare in questo torneo, per motivi facilmente intuibili. Pure l'Argentina non mi ha fatto un'impressione troppo, troppo positiva. Mi sembrano tutte squadre che, bene o male, riescono a trovare una loro solidità, perché anche l'Argentina, per esempio, a parte i 90 minuti tra il secondo tempo con l'Arabia Saudita e la fine, e il gol di Messi
contro il Messico,
sembrava una squadra totalmente in bambola, e poi invece prima e dopo, cioè, si vedeva che era una squadra solida con dei principi più o meno chiari, non per forza che gioca a livelli altissimi, ma che comunque sa quello che deve fare. E questo è più o meno quasi tutte le squadre che ho visto in questo mondiale, cioè di quelle che poi sono effettivamente passate agli ottavi, ho visto più o meno con questi schemi qua, tranne la Spagna, che invece mi sembra una squadra che ha un'idea di gioco chiara, che sa bene quello che deve fare col pallone, che è molto lucida nel leggere i momenti, che forse fa un po' fatica ad alzare il ritmo ogni tanto, ma che comunque ha i mezzi per farlo. Diciamo, se ti dico anche che la Spagna secondo me è quella che poi alla fine lo vince questo mondiale, forse gli serve ancora un altro piccolo passettino per consolidarsi.
Hai parlato del Brasile prima, ne hai accennato. Ovviamente, per quello che ho visto, probabilmente insieme a Inghilterra e Francia, è la mia favorita, non dico niente di nuovo, e non dico niente di nuovo forse se riconosco Neymar come il vero ago della bilancia di questa squadra, perché è vero, Vinicius, Richarlison, Rafinha è un trio d'attacco molto, molto, molto forte, come però ce ne sono tanti altri in questo mondiale. Abbiamo parlato di Inghilterra, di Francia, l'Argentina, Di Maria, Messi e chi vuoi metterli di fianco, è comunque un trio d'attacco molto forte. Però nessuno ha Neymar, nessuno ha la capacità di legare il gioco, di proporre spazi e giocate agli avversari come ce l'ha Neymar. L'abbiamo visto con una caviglia come un pallone 10 giorni fa, ieri l'ho rivisto abbastanza bene. Secondo me molto dipenderà dalle sue condizioni. Per il resto io vedo una squadra in missione, vedo Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Danilo, probabilmente nel momento migliore della loro carriera, probabilmente hanno capito anche loro che questa sarà la loro ultima possibilità di vincere un mondiale, li vedo veramente in missione, vedo una squadra totalmente col focus, anche lo stesso allenatore, su arrivare in fondo a questa competizione.
A me la cosa che fa impressione in positivo del Brasile è che ha, rispetto al 2014, dove sembrava che appunto dovesse essere la strafavorita che vince, in cui c'era evidentemente l'angoscia del momento in cui sarebbe arrivata una sconfitta, e adesso li vedo più sereni. Poi come proposta di gioco a me continua a non impressionare, perché per esempio nel girone mi aspettavo un paio di partite un po' più convincenti di quelle che hanno fatto con Serbia e Svizzera, col Camerun non neanche a parlarne, ma comunque non contava nulla. Per me, cioè, vedere una squadra non europea che arriva, che vince, mi sembra ancora difficile, perché è evidente che poi ci sono valori, non so neanche se definirli tali, ma insomma qualità che poi escono fuori quando si va in fondo. E per me il fatto che appunto siamo al 2006, 2010, 2014, 2018, tutte vinte da squadre europee, secondo me non è tanto una cosa casuale quanto una tendenza ben precisa. E poi bisogna vedere veramente come sta Neymar, perché Neymar, appunto, l'avevo detto, è tornato con una caviglia che sembra gonfia come un pallone, e poi incredibilmente ieri era in campo tutto tranquillo. Se riesce poi effettivamente a continuare a giocarci sopra, bene, però io ho un po' il terrore che possa finire in psicodramma come nel 2014, cioè che la prima, diciamo, il primo intervento devastante lo fa fuori per il resto del torneo.
Senti, per legarmi all'argomento finale, uso Paquetà, perché la presenza di Paquetà nel Brasile mi porta anche a parlare di Premier League. Paquetà schierato vicino a Casemiro nella nazionale verde-oro, una scelta che vabbè, mi lascia un po' così, anche perché io l'ho visto parecchie volte in questo inizio di Premier, e devo dire che a parte forse quella partita contro il Fulham in cui fece quell'assist bello per Scamacca, che poi portò al gol del 2-1, non ho mai visto un giocatore decisivo, non ho mai visto neanche un giocatore
forse esagerato, non ho mai visto un giocatore da Premier League. Ecco, vederlo lì in mezzo al campo nella nazionale che può vincere il mondiale, mi fa un po' strano. Cosa ne dici?
Che secondo me doveva esserci Bruno Guimarães in campo, proprio esatto, semplicemente. Esatto. Però è curioso perché Paquetá, secondo me, invece di essere... di star facendo quel lavoro da rifinitore che uno si aspetterebbe da lui, ha fatto un lavoro di raccordo non banale, perché comunque beh, poi aiutato dal fatto che dietro ha un giocatore come Casemiro che se sta in condizioni accettabili è ancora tranquillamente uno dei migliori centrocampisti difensivi del mondo. Quindi però, mi ha fatto un'impressione positiva. Io pure dicevo, ma come fa? Cioè, Paquetá gioca questa, alla prossima... Bruno Guimarães in campo, non so chi,
o almeno Fred,
cioè Fabinho, esatto. Cioè, insomma, ok, qualità ne hanno, Fred anche, che comunque mi sembrano tutti giocatori complessivamente più solidi di Paquetá, e invece Paquetá è incredibilmente solido, io non me l'aspettavo, però forse, infatti anche un po' il mio bias che ho avuto pure quando l'ho visto al West Ham, forse non è tanto quel tipo di giocatore di qualità, di rifinitura che ci aspettiamo, quanto più un giocatore solido, più bravo alle gare.
Un po' più indietro.
Poi qualche assist ce l'avrà anche, ma non sarà mai la prima cosa che deve fare. Infatti poi se uno va a vedere i numeri, ha fatto 3 assist con West Ham. I numeri normali, anzi forse anche meno che normali.
Per uno che gioca, esatto, dietro la punta, forse un po' meno che normali. Premier League, adesso ti tocca, la notizia brutta per la capolista Arsenal è l'infortunio di Gabriel Jesus, che probabilmente starà fuori, si parlava di un mese, ma forse anche di più, non so se
sì,
tu...
Io ho letto anche 3 mesi, però poi in realtà cioè, l'Arsenal non ha ancora dichiarato nulla. Nel momento in cui stiamo registrando non c'è ancora nessuna informazione da parte dell'Arsenal né da parte della nazionale. Che tra l'altro è strano, perché comunque se mi preoccupa un pochino questa cosa.
Ma chi gioca, come verrà, come si sopperirà a questa assenza? Giocherà sempre in Ketia, giocherà Martinelli davanti? Non so, tu cosa ne pensi?
Molto probabilmente giocherà in Ketia, e secondo me va anche bene, perché tanto nel finale di stagione quando è stato coinvolto comunque sembrava un giocatore all'altezza, e certo non ha le qualità di Gabriel Jesus. Purtroppo... Il problema è questo, secondo me neanche Martinelli messo da centravanti, tra l'altro è una cosa che ormai non fa da molto tempo, quindi mi sembra un po' improbabile che lo rivedremo lì, non ha le stesse qualità, quindi non è proprio la stessa cosa messo nello stesso ruolo. Io credo, penso, spero soprattutto che l'Arsenal si vada a muovere poi sul mercato a gennaio, se effettivamente si dovesse rivelare l'infortunio abbastanza grave. È un peccato perché a me, io di Gabriel Jesus non sono un fan, devo essere onesto, però il tipo di apporto che ha dato all'Arsenal, soprattutto con quella qualità che ha nello stretto, che ha nel modo di girarsi, di portare il pallone, ha dato tanto a quella squadra, e perderlo potrebbe non essere proprio una situazione banale da gestire. E poi ripeto, diciamo, non so se possa fare la differenza tra arrivare secondo o arrivare sesto, però comunque è una perdita abbastanza pesante.
Ti nascondi, ecco, tu parli da secondo a sesto posto, quindi al primo posto
non esiste il primo, questo mi sembra tipo ovvio.
Assolutamente, scusa io se ne ho accennato. Per chiudere...
No, ma io cioè, non lo dico neanche per fare lo scaramantico, è che Manchester City è troppo più forte,
però sono molto 5 semplicemente. Punti. Sono 5 punti.
Sì, sì, no, 5 punti per carità, però io che il Manchester City vinca tutte 20, quante ne mancano? 19, 20 fino alla fine della stagione non mi sento di escluderlo.
Per chiudere, un altro argomento caldo, questo è proprio l'argomento di chiusura, non posso non chiederti due parole sulla vicenda Ronaldo, sulla vicenda Cristiano.
Non mi piace il modo in cui si racconta. Poi come giocatore penso che sia, cioè, credo oggettivamente impossibile odiarlo, però vabbè, il personaggio è sempre un po' difficile da sopportare. Secondo me, se vogliamo parlare dell'intervista, l'intervista era chiaramente una scusa per andare a rottura con lo United, e secondo me gli è costata molto più di quello che si aspettasse, perché io che, cioè, dopo un'intervista del genere era quasi inevitabile che lo avrebbero cacciato, e in generale io la trovo un'intervista che gli ha fatto fare terra bruciata anche dal livello proprio di appeal in Europa. Cioè io non so, e il fatto che appunto siano uscite le voci sul fatto che andrà a giocare in Arabia, secondo me dice un po' che conseguenza ha avuto quell'intervista, perché se già in estate era difficile collocarlo in giro, io, sempre la cosa a cui faccio riferimento è il fatto che Tuchel si sia imposto per dire io lui al Chelsea non lo voglio, che Guardiola quando ha avuto la possibilità ha detto sì, poi si è fatto due conti e ha detto magari no, un po' mi... cioè dice che forse Ronaldo ha chiuso, cioè, ma si vede anche in campo, perché poi comunque l'anno che ha fatto lo scorso anno lo United, diciamo, secondo me la vulgata che ha giocato bene, è stato uno dei migliori, lascia il tempo che trova, perché lo United in generale era una squadra molto brutta, che segnava molto poco, e in cui lui ha di fatto sostituito come presenza in campo quella di Rashford, Martial, Greenwood, Bruno Fernandes, senza però essere non dare il rendimento di questi quattro. Penso sempre a questa cosa, cioè lo United nel 2020-21, cioè prima di Ronaldo, si era segnato quasi 80 gol, che arrivano più o meno a 100 se non sbaglio contando poi le varie coppe, e con Ronaldo ne ha segnati quasi metà. Insomma, non è proprio quel discorso che metti Ronaldo segni di più. Ronaldo purtroppo a certe squadre dà e toglie tanto, allo United ha più tolto che dato, questo penso si possa dire. E gli ultimi sei mesi sono stati oggettivamente impietosi, ma non tanto per il rendimento, ma proprio perché, cioè, uno con il suo status non si può fare quella fine. È veramente brutto da vedere, ma proprio per un discorso di amor proprio di Cristiano Ronaldo. Cioè, che tu arrivi a dicembre al Mondiale con 3 gol segnati, se sei Cristiano Ronaldo comunque è una cosa proprio oggettivamente brutta da presentare. Quindi non so sinceramente che prospettive lui avrà. Poi appunto, se il piano è che andrà a giocare in Arabia Saudita, io immagino che se questo non è l'ultimo anno che si fa di carriera, sarà il penultimo. Che sì, ci sta anche, perché voglio dire, cioè, a febbraio ne fa 38, quindi insomma... ci può anche stare che magari uno valuti anche di passare oltre, solo che a me sembra che la sua reazione a questa cosa sia stata molto distruttiva, perché poi avevo scritto di lui, avevo detto, è un po' un'intervista che sembrava quella che aveva fatto Totti con il al TG1 nel 2015-16, però lì, cioè, si capiva che Totti faceva quell'intervista perché voleva dire Spalletti però ce l'ha con me e mi ha messo fuori perché ce l'ha con me, e Ronaldo secondo me quel tipo di, cioè, insomma, tra Spalletti e Totti c'era un rapporto negativo che noi sapevamo esserci. Tra Ronaldo e Ten Hag, cioè, a me sembra semplicemente che Ronaldo sia andato a dire Ten Hag mi ha detto che sono vecchio e me ne devo andare. Comunque, ripeto, mi sembra anche una cattiva nei confronti di Ronaldo, ma non è troppo distante dalla realtà, purtroppo.
Assolutamente, no, poi io credo che tu abbia centrato come sempre bene il punto, cioè, con questa intervista si è distrutto un'immagine a livello europeo e forse solo in patria potrà avere un futuro, chi lo sa, ma per il resto davvero.
No, ma anche perché se i report, che poi vabbè valgono quello che valgono, che sono usciti in estate, che dicevano che neanche allo Sporting lo volevano, perché Amorim diceva no, io lui non lo voglio. Amorim ha rinnovato, quindi se Ronaldo torni allo Sporting mi sembra complicato. In generale, secondo me, Ronaldo in certi contesti ormai non ha più senso, banalmente. Ma perché è un giocatore che ha un ego che si è anche meritato, se vogliamo, perché comunque un giocatore di quel livello si merita anche di credersi migliore degli altri. E però poi quel tipo di carattere, nel momento in cui diventa il giocatore che non pressa, che non ripiega... che non si sacrifica, che poi quando fa le interviste dice ah, ma gli altri non mi danno retta, ma tanto io sono meglio di loro, sono stato più longevo di loro, eccetera. E poi ti fai terra bruciata anche con gli altri. Ma cioè, anche il discorso lì dei video che sono arrivati al ritiro del Portogallo con Bruno Fernandes e Cancelo. Con Bruno Fernandes ce l'hanno smentito, poi quanto sia seria quella smentita non lo so, però in generale ti dice che, cioè, sei stato il villain della storia, ecco.
Sono d'accordo. Ti libero e, come al solito, ti ringrazio. Io adesso, noi anzi, andiamo a vederci gli ultimi due ottavi di finale di questo mondiale, poi magari ci risentiamo da qui alla fine. Come al solito ti ringrazio, sei stato un grande, sei sempre un grande.
Ah, grazie a te.
Ciao Fede.
Ciao, ciao, ciao.